Io ho insegnato per parecchi anni, come è stato detto, mi sono appassionato fin da piccolo e ho studiato, non fin da piccolo, quando avevo l'età per studiare, mi sono chiesto, tanta gente fa tante cose, e forse se qualcuno si mette a studiare un po' la Bibbia seriamente, non è un cattivo servizio, poi quello che la vita ti offre, ben venga. Nella mia esperienza ho lavorato a tutti i livelli con adulti, giovani, proprio su queste cose. E mi sto accorgendo, questa è una breve premessa, poi recupero il tempo che do alla premessa. È una cosa che io avverto in giro veramente notevole. Adulti che ti chiedono, dai, quando ci troviamo, quando continuiamo, facciamo una serie di incontri perché a noi il discorso biblico, o meglio, per noi il discorso biblico spesso, dicevo che c'è un bisogno enorme. Allora, ho accolto con piacere questo incontro provocato un po' dal Don Alessandro, che mi ha detto, dai, vai, non posso, io sono di qui, io sono di là, sembrava peggio della Trinità, no? Sono di qui, sono di là, sono giù, dico no, Don Alessandro, tranquillo, vado volentieri. Anche perché, e poi chiudo con la presentazione, ecco, questo libro è uno dei tanti che ho prodotto, che rivendica una sua specificità, che è un po' quello che faremo oggi come esempio di lettura del testo biblico, ripeto, testo biblico, perché la tentazione che noi abbiamo quando leggiamo la Bibbia è di leggere i testi, soprattutto dei Vangeli, avendo in testa già una certa idea del testo che andiamo a leggere. Non siamo più in grado di leggere i testi. È vero o non è vero? Quando poi qualcuno frequenta, non dico male, no, però quando uno frequenta e il presbitero comincia a fare la predica, o prima ancora quando si legge il Vangelo, uno parte in automatico, non sta a pensare se è un testo di Matteo, di Luca o di Giovanni, lo ascolta in maniera quasi automatica, come se un testo valesse l'altro. E invece un testo chiede di essere rispettato come testo. E questi, il libro su Matteo, il libro su Luca, prossimo anno uscirà quello su Marco e l'anno successivo quello su Giovanni. Sono libri fatti così. Io li ho definiti brogliacci. Brogliacci è un qualcosa su cui puoi smanettare, lavorare, scarabocchiare, però partendo sempre da un testo letto in un certo modo, come proveremo a fare noi questa sera. Perché? Perché il primo passo che vorrei che ci comunicassimo è apprendere, io la definisco l'arte perché non c'è nessuno che te lo di leggere un testo ascoltandolo. Sembra la cosa più ovvia, ci accorgeremo che non è così. Per cui non è simpatico che io lo dica, però lo dico per correttezza. Questo tipo di volume è l'unico esperimento in Italia fatto di approccio ai Vangeli in un certo modo. Approccio corretto, contenuto, ma è il metodo di lettura che è molto importante. Quando prima ti dicevo la chiavetta con i testi, ormai siamo tutti dentro, no, a questo mondo, però è anche vero che se mi mandi un PDF, io la prima cosa che faccio non la guardo a video, la guardo anche, ma la stampo. Perché per me un testo è bello scarabocchiare, sottolineare, non sono d'accordo, punto esclamativo, eccetera. Questa è la premessa. Iniziamo il lavoro di oggi. Il lavoro di oggi si muove, il microfono stai fermo, si muove a questo livello. Abbiamo tutti in mano più o meno il testo delle due parabole che vogliamo leggere In premessa abbiamo quell'altro foglio, comunque se qualcuno ha il testo a disposizione, che ha come titolo Come leggere le parabole. Due o tre sottolineatura sul come leggere le parabole, poi leggiamo le due parabole con un certo criterio. Allora, leggendo un testo, dopo leggeremo la parabola del seminatore che semina, ecco, accostando un testo, se non vogliamo fraintendere il testo, dobbiamo tenere presente che nel testo che noi andiamo a leggere convergono tre elementi. Il primo è il testo, cioè se io leggo un testo di Matteo, è di Matteo, non è di un altro evangelista. E quindi il testo da cui si deve... No, adesso si sente meglio o no? Così? Così? Oh, finalmente abbiamo trovato, grazie al genio femminile. Detto questo, dicevo, tre elementi non dobbiamo mai dimenticare. Il primo è il testo, l'abbiamo già detto. Quasi sempre lo scavalchiamo, noi oggi invece sul testo ci fermiamo. Secondo, i protagonisti che ci sono nel testo. Perché quando noi leggiamo ad esempio una favola, leggo la favola che è un testo, però nella favola ci sono tanti personaggi e mentre il narratore racconta, magari un personaggio conosce qualcosa in anticipo perché leggendo percepisce qualcosa che il personaggio percepirà dopo. Mentre il terzo elemento è il lettore, noi. Noi che molto spesso leggiamo il testo, lo ripeto, avendo in testa già un'idea di quella che il testo vorrebbe dire. Ecco, se ci accostiamo al testo, non tenendo presente i tre livelli, la testualità, il testo, i protagonisti che nel testo agiscono e il lettore che è chiamato a prendere posizione nei confronti sia dei protagonisti sia del testo. Io prima o poi, prima di morire, vorrei trovare il tempo, ad esempio, di drammatizzare il racconto di Marco, che è affascinante, i diversi livelli in cui il testo si muove. E accolti in un certo modo, ti accorgi che quella pagina sembrava ti dicesse A, invece ti dice B, invece ti dice C. E cioè l'arte dell'ascolto oggi non è più di moda. Vorrei essere smentito, ma è così o no? Cioè noi mentre ascoltiamo uno siamo già pronti a rispondere e non abbiamo neanche la pazienza di aspettare metà di quello che mi sta dicendo, che abbiamo già la risposta pronta. Magari quell'altro, nella metà che manca, aggiunge qualcosa che arriva a smentire e noi continuiamo a rispondere allo stesso modo. Così è dei testi biblici. E allora, partiamo con una tipologia di testo, che sono le parabole. Ne abbiamo tante per la mente. Funziona qui il microfono? Allora, la parabola è un racconto, dice che è scoperta. È un racconto, e cioè ha un inizio e ha una fine. E va avanti narrando. Credo che una delle pagine che dovremmo riscoprire sia per noi adulti, sia per chi è abbastanza giovane, è il racconto. Narrare le parabole, narrarle magari fino a metà e poi dire al destinatario: tu come la faresti concludere? Ci comprendiamo a questo livello? Cioè la parabola interpella per forza e se la sai narrare evoca dentro di te un'immagine di uomo, un'immagine di Dio, un'immagine di esistenza umana che quasi sempre vanno lentamente riviste, ripensate. Quindi è un racconto che interpella, però è un racconto anche situato in un ambiente, l'ambiente palestinese del tempo, per cui su certe cose che noi incontriamo nelle parabole non dobbiamo star lì a perdere più tanto di tempo, perché rimandano all'ambiente, si prende una, possiamo vedere la nota della Bibbia, non stiamo lì a cercare magari in qualche piccolo appunto un qualche cosa di straordinario. Terza osservazione, che è la più importante, e qui concludo la premessa, è che la parabola quasi sempre nei Vangeli Gesù la narra quando magari sto parlando con te e tu dici una cosa che Gesù, strano, chiedo scusa se mi sono identificato, ma se io non la condivido, tu non la condividi, quando i due interlocutori non riescono ad avere un comune registro di intesa, cosa fa Gesù? Se continuiamo a discutere, da adesso a stasera saremo sempre lì a discutere. Allora Gesù racconta una parabola, racconta le parabole, le quali parabole hanno una funzione interessante, perché sia chi parla in un certo modo ha certe idee, sia il sottoscritto che parla ha altre idee, raccontando una parabola, tu, io, siamo messi tutti e due sullo stesso livello, perché è la parabola che giudica noi, è la parabola che interpella noi. La parabola è fatta per interpellare e per far sì che sia chi diceva una cosa, sia che ne diceva un'altra, ambedue sono sotto il giudizio del racconto che viene narrato. Penso che anche chi si muove nel campo pedagogico, didattico, se qualche volta di fronte a bambini che litigano, dicessero, fermati un momento, ascolta, e si racconta una parabola che va oltre il loro mondo, e chiedere, ma secondo te come va a finire? Chi è colui che può aver ragione, non può aver ragione? Ci accorgeremmo che i bambini che litigano si trovano nella parabola e nel racconto sanno dire chi ha torto o ragione. Adesso dire torto o ragione è un po' semplicistico, ma credo ci si comprenda, no? E cioè è una storia che ci giudica. Detto questo, passiamo alla prima dei racconti. Siamo al capitolo 13° di Matteo, capitolo che ci presenta un po' il discorso in parabole di Gesù, e io ho scelto due testi abbastanza semplici, ma un po' problematici. Il primo testo è proprio il brano che va dal versetto 1 al versetto 9 del capitolo 13. Allora, io lo leggo prima e poi riprendo brevemente passo dopo passo. In quel giorno Gesù, uscito di casa, prima Matteo ha chiuso un blocco narrativo, per cui qui si apre un'altra narrazione. Quel giorno Gesù, uscito di casa, si sedette presso il mare e, notiamo, molte folle si raccolsero presso di lui, tanto che egli, salito su una barca, vi si sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò molto, in parabole e diceva: ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, alcuni semi caddero accanto alla strada, e arrivati gli uccelli li divorarono. Altri poi caddero sulla pietraia, dove non avevano molta terra, e subito spuntarono i germogli, perché non avevano profondità di terra. Ma alzatosi il sole, furono bruciati, e poiché non avevano radice, si seccarono. Altri poi caddero sulle spine, e le spine crebbero e li soffocarono. Altri poi caddero sulla terra buona e diedero frutto, chi 100, chi poi 60, chi poi il 30. Poi la massima finale, che non è una massima, ma è un comando nel linguaggio greco, nel linguaggio biblico. Chi ha orecchi, ascolti. Ascolta Israele, io sono. L'ascolto è il dato primo, e cioè sappi penetrare nella logica del racconto parabolico che ho fatto. Se ponessi una domanda, secondo noi, su che cosa cade il centro di questa parabola o l'insistenza di questa parabola?
No, scusi, eh?
parola. Volevo provare assieme a capire qual è l'insistenza del nostro testo, perché c'è un'insistenza evidente. L'effetto è dopo, anche quello dopo. Ecco, qui ci avviamo al centro. E cioè, siamo talmente abituati a leggerla, ma mi ci metto anch'io, non è che tutti... Anch'io quando leggo a volte, t'accorgi poi con calma, che il vero protagonista è il seminatore. È colui che semina sempre, comunque, in qualsiasi modo. Allora, proviamo a fare un passo avanti. Nel Vangelo di Matteo, il seminare, il seme, rimanda alla parola, era stato detto, no? Allora, il seminatore è colui che, a prescindere dall'efficacia immediata o meno della parola, a prescindere da dove il seme va e può o non può portare frutto, il seminatore ha una certezza di fondo. E qui il seminatore... In qualche modo, da una parte, Gesù di Nazareth, che nella sua vita non ha mai smesso di annunciare e fare, ma riguarda anche i cristiani della comunità di Matteo, che erano tentati di fare più o meno questo discorso. Ma se noi facciamo, se noi proponiamo, se noi siamo fedeli a Gesù di Nazareth e non cambia nulla, perché dovremmo continuare? E Matteo racconta la parabola. Il seminatore non semina, perché in anticipo ha fatto un accordo con l'assicurazione che in caso di tempesta... No, no, il seminatore è convinto che il seme comunque vada a finire, frutto lo porterà. E qui due attualizzazioni. La prima, siamo convinti che leggere, parlare e vivere di Gesù di Nazareth porta frutto? Secondo la nostra logica è, se vedo, ci credo. Ma se davvero sono coerente col Vangelo, lo propongo nella vita e non vedo i frutti, e allora è il seme che non è efficace. Invece nel linguaggio biblico non è il seme inefficace, ma tutt'al più è l'uomo che lo accoglie o non lo accoglie, ma il seme ha una sua forza intrinseca. Di questo credo che troppo spesso noi ci dimentichiamo, e cioè proprio perché il seme, la parola, è debole. La parola evangelica, mi si permette il termine, è perdente in partenza. Non è la parola mondana, non è la parola dei potenti di questo mondo, che pensano di essere potenti, ma lasciamo stare, sì, rovinano la gente, questo è vero, ma la potenza della parola è l'efficacia in tempi e modi che a noi non è dato di percepire. Riusciamo assieme a capire un po' questa parabola letta così un po' troppo velocemente, perché è l'altra, quella più direi ulteriormente provocante. Qualche osservazione? Il seme è efficace, ma ancor prima l'ostinazione del seminatore che non cessa di seminare sapendo che il frutto ci sarà o non ci sarà. Quello che è certo è che il seme vale la pena di essere seminato. Non solo, ma poi Matteo sentirà il bisogno di precisare ai suoi lettori che l'accoglienza dipende da come uno è disposto ad accogliere il seme. E se non sei disposto a cogliere la novità di Gesù di Nazareth, hai un bel da fare, non puoi comprendere. Ma per comprendere bisogna fare un passaggio. Matteo dirà un gruppo che è fuori e un gruppo che è attorno a Gesù. Solo se fai la scelta di vita che ha fatto Gesù, puoi comprendere le parabole. Diversamente vai per altri terreni, rispettabili forse, ma non puoi comprendere. Tant'è che la parabola viene annunciata a tutti, poi Gesù la spiega ai suoi discepoli, i quali neanche loro subito comprendono, perché un po' anche loro hanno avuto bisogno, tant'è che al momento culminante della passione, se uno si guardava attorno, trova poco, qualche donna forse di lontano. Quindi la prima breve parabola interpella su questa domanda. Siamo convinti che essere seminatori valga la pena? Non siamo convinti che porterà frutto. Quello è un dato preliminare. Il problema è che poiché il frutto è esile, debole, è come dire, l'amore è perdente, vero? Sembra oggi che prevalga di più la violenza. Dai, credo che chiunque di noi di primo acchito dice forse è convincente più uno che batte il pugno, che urla, che prende in mano chissà che cosa. Poi ti accorgi nella vita ordinaria che l'amore è debole, ma paga e fa crescere. Questo è poi Matteo 1,9. E adesso passiamo all'altra parabola che è un tantino più, io definisco, intrigante. E ancora qui siamo nell'ambito del seme, non è che Matteo ha fatto una convenzione con agricoltori del tempo, ma era l'immagine della Palestina che era più affascinante. Siamo sempre al capitolo 13, dopo che Gesù ha spiegato ai discepoli, dopo che c'è stata una ripresa del tema, ecco un'altra parabola propose loro. Accade per il regno dei cieli come accade per un uomo che ha seminato buon seme nel suo campo. Questa volta, diversamente dall'altra, commento mentre leggo, perché vedo che il tempo non è un optional, ma va avanti sempre, e quindi voglio poter dire il più possibile, però con ordine. Un'altra, quindi si presuppone che ne abbia raccontate altre. Accade per il regno dei cieli come accade per un uomo, cioè la novità di Gesù, che io non chiamo regno di Dio, anche se il Vangelo dice così, ma direi la sua regalità, la regalità intesa come il suo modo di vivere, il suo modo che affascina, il suo modo che coinvolge le persone, ecco, accade per questo modo nuovo di Gesù di presentare Dio e l'esistenza umana, ha a che fare questo modo con una storia come questa che sto per raccontare. Quale? Un uomo che ha seminato buon seme nel suo campo. Io ho cercato graficamente di fare qualche breve sottolineatura. Un uomo, non si dice chi è, e al narratore non interessa. Un uomo ha seminato. Che cosa? Buon seme, non solo, ma nel suo campo. Per cui il lettore, che si pone a un certo livello, ha due riferimenti precisi. Una storia che ha come protagonista un uomo, il quale uomo il lettore sa già che ha seminato del buon seme. Dunque, l'antefatto della narrazione colloca il lettore, diversamente dagli ascoltatori di Gesù, perché sono svantaggiati rispetto al lettore che ha questa precisazione. Mentre gli uomini dormivano, quante volte abbiamo sentito questa espressione nella Bibbia? Mentre l'uomo dormiva, Giuseppe che dormiva, ecco, è una modalità del linguaggio biblico per dire accade qualcosa su cui l'uomo, per fortuna, non può metterci le mani. E allora la parabola che andiamo a leggere è ancora più sconvolgente. Mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico. Quel nemico è in riferimento a un uomo che ha seminato buon seme. Cominciamo a mettere assieme un uomo, buon seme, nemico, nemico dell'uomo. Cosa fa? Mentre tutti dormivano. Quindi nessuno ha percezione di quello che sta avvenendo. Apro una parentesi. Ma allora, se nessuno ha percezione di quello che sta avvenendo e che avverrà, l'uomo dovrà anche, il lettore, stare attento ad attribuire al nemico chissà quali intenzionalità. Dovrà prendere atto che c'è un nemico che si oppone a, ma in un modo, mi si permetta, vigliacco, perché semina sopra la prima semina, quella che ha attecchito, è il buon grano o il bel seme, come altri traduttori fanno. E cioè il lettore sa che il terreno è, diciamo, abitato, se posso dire così, da buon seme. La zizzania è sopra. E se ne andò. Piantò e se ne andò. Quello che avviene senza che nessuno possa capire o comunque dire il perché. Quando l'erba germogliò e fece frutto, allora apparve anche la zizzania. Questo è il primo quadro che abbiamo della parabola, e cioè il regno di assomiglia a un uomo, buon seme, arriva il nemico, pianta sopra il buon grano la zizzania e se ne va. E cresce, come dice il testo, l'erba, e allora si capisce che grano e zizzania sono mescolati. Teniamo presente che la prima semina era la semina del buon seme, poi la zizzania. Non sono meccanismi letterari della parabola indifferenti questi. C'è un primato del buon seme. C'è comunque una certezza incontrovertibile. Una battuta, poi la riprenderemo. È vero che c'è il male nel mondo, Santo Cielo, è vero che c'è. Ma è anche vero che prima c'è una mano di Dio, chiusa la parentesi. I servitori del padrone di casa, notiamo padrone di casa, vanno e gli dissero, Signore, notiamo il termine, Signore, rimanda già al termine con cui i primi cristiani chiamavano il risorto. Non hai seminato buon seme nel tuo campo? Ebbene, la domanda è seria. Che vuol dire? Ma se tu hai seminato del buon seme, Santo Cielo, come mai c'è la zizzania? È come se io andassi a comprare dove vendono seme di grano e dico, ma dammene quello buono, andassi, seminassi e via su tutto, tranne che, ma mi hai dato del buon seme o altra roba? Quindi il dubbio dei, testo li chiama, servi, i servi del padrone, è se il padrone ha o non ha seminato buon grano. Fuori di metafore, fuori di parabola. Il buon Dio, la prima parola che pronuncia è bene o qualcos'altro. La parola che pronuncia è salvezza, dono, grazia, gratuità o altro. Chiuso ancora questa parentesi. Di dove proviene la zizzania? E questa è la domanda davvero cruciale. Ma se è vero che il buon grano ha attecchito per prima sopra la zizzania, è avvenuto tutto senza che nessuno se ne accorga, quante situazioni di vita viviamo e ci troviamo in queste dimensioni, di dove proviene la zizzania? La domanda dei servi è, se c'è la zizzania e tu hai posto, hai seminato del buon seme, allora la zizzania da dove proviene? La risposta del padrone è affascinante, secondo me, inquietante. Un uomo nemico ha fatto questo. Beh, permettetemi di dire, prima di andare avanti, che è una bella risposta, ma è una risposta che non risponde. E cioè, prende atto, non sta a spiegare, dice semplicemente che c'è stato un uomo nemico che ha fatto questo. Attenzione, uomo nemico, non ha chiamato in causa, che ne so, Satanello, cose varie. Un uomo nemico ha fatto questo. E come risposta è una risposta che risponde fino a un certo punto, però pone dei limiti. Quello che è accaduto ha a che fare con un uomo che, come dice il testo, è nemico dell'uomo che ha posto buon seme perché il buon seme cresca. E qui si chiude un po' il secondo quadro, primo, secondo quadro, come un po' evidenziato nel testo. I servi gli dicono, l'avremmo detto anche noi, no dai, quando vediamo, non vorrei offendere nessuno, ma penso che nel giardino si muova di più, no? Magari qualcuno si offende, forse più un lavoro, un'attività femminile o maschile, non lo so. Comunque penso che chiunque di noi, se ha seminato qualcosa nel proprio giardino e vede che insomma non quadra quello che comincia a spuntare, noi diremmo, dai, la prima cosa intelligente cos'è? Andare a togliere via, estirpare quello che può impedire al fiore che ho piantato di fiorire come dovrebbe. Questa è una saggezza profondamente umana che noi tutti condivideremmo e diremmo, voi dunque che andiamo a raccogliere, qui raccogliere ho tradotto male, a estirpare, cioè proprio a cavar via la zizzania, e se facciamo attenzione i servi sono molto molto bravi, ma forse pensano di essere un tantino più bravi di quello che sono, e cioè si pretendono di essere in grado di distinguere bene ciò che è grano e ciò che è zizzania, e quindi si arrogano in qualche maniera un compito di discernimento e di cavar via ciò che impedisce al grano di crescere. Ma c'è un altro errore che fanno, e cioè la loro convinzione è che il grano non abbia una sua efficacia, perché è vero che la zizzania può compromettere, ma è altrettanto vero che il buon seme cresce a modo suo. Certo, la zizzania può ostacolare, ma dire vado ad estirpare la zizzania vuol dire che il buon seme, perché cresca, ha bisogno anche della mia mano d'opera, ma non è così, perché il seme cresce con una sua spontaneità, una sua forza. Io tutto al più potrò rendermi disponibile ad accoglierlo, ma non certo a tutelarlo. E difatti il padrone dice no, perché raccogliendo, più giusto ripeto, estirpando la zizzania, non sradichiate insieme ad essa il grano. Bello questo. Oh, in quante comunità io avverto, buoni, non buoni, giusti, non giusti. È questo. La percezione che parecchi cristiani della comunità di Matteo avevano era, noi siamo in grado di discernere ciò che davvero serve perché la comunità cresca. Noi siamo in grado di... No, la parabola dice no, perché voi non siete in grado di distinguere. Anche qui è terribile la parabola, perché dice a te credente, a me credente, a noi credenti, se siamo credenti, tu non puoi distinguere zizzania e grano. Oppure puoi distinguere grano e zizzania, ma non puoi cavarla via, perché... La sottile tentazione è che, vai, in quante comunità si è detto? E forse quello è meglio no, quello è meglio no, quello è così magari siamo, però cresce meglio. Che brutta roba, che brutta roba. Eppure capita, non è la logica della parabola. Avanti ancora perché voglio poi ricavare due o tre considerazioni che mi sembrano importanti. Lasciate, e qui lo scandalo. Dobbiamo scandalizzarci, dovremmo alzarci in piedi da fuori e dire no, non ci stiamo con queste parole. Lasciate che l'una e l'altra crescano insieme. Beh, quando leggo questa pagina, posso confessarlo, tanto viene la voglia di girarla subito. Perché è un giudizio talmente profondo, perché non è solo una questione di pratica ortofrutticola, non so se il termine è giusto, ma... Lasciate che l'una e l'altro crescano assieme. Il padrone è convinto di una cosa sulla quale noi non non dovremmo subito essere d'accordo. E cioè che il fatto che crescano assieme non va a danno del seme buono. E ma questo chiama in causa il discorso del discernimento. Lasciare crescere assieme la zizzania, che sembra fatta apposta per opprimere il grano, lasciare è un comando, non è se vi piace. Il discepolo, l'uomo del regno, colui che accetta questa regalità di Gesù sulla storia, deve farsi carico del non posso prendere la zappa, l'aratro e qui la zizzania, là il grano. Ma praticamente, perché le parabole sono sì racconti, ma non sono schemi ideologici, interpellano concretamente la mia vita, e vi dico che più leggo i Vangeli e più devo dire che sto male, ma nel senso buono, perché ti accorgi che leggi, rileggi, rileggi, santo cielo, c'è una profondità sulla vita dell'uomo, dell'esistenza umana, che ti porta a capovolgere tanti schemi. Oh, mica che domani mattina esca nudo o chissà che cosa, ma ti accorgi che l'altro forse non è l'altro che pensavi, che le cose che tu dicevi di fare in un certo modo non erano, che forse c'era un certo tuo interesse. Bisogna stare in compagnia del testo per sentirsi trasformati. Poi c'è un fine, fino alla mietitura. E beh, allora la parabola che stiamo leggendo tocca il tema dell'attesa, i fogli poi li lascio, no? Quelli sull'attesa, come vivere nell'attesa, come vivere l'attesa, fino alla mietitura. Due certezze, tre anzi, a questo uomo. Buon seme, c'è anche un nemico che sembra far di tutto per mandare a pallino il tuo lavoro, i servi che protestano perché vogliono un buon grano, lui che dice no, no, voi non siete in grado di fare discernimento, non siete in grado di raccogliere la zizzania senza far male al grano. Ma l'idea è ancora più profonda, c'è cioè la convinzione che solo se tu togli la zizzania il grano cresce. No, la zizzania e il grano devono crescere assieme fino alla mietitura, fino alla pienezza dei tempi. Però quel fino alla mietitura chiede al credente di vivere questa storia oggi 30 novembre, domani 1 dicembre, in un modo completamente diverso. E lo vedremo subito dopo. Alla fine, al tempo della mietitura, dirò ai mietitori, notiamo che i servi non sono i mietitori, sembra una annotazione banale, ma il termine servo indica nel linguaggio di Matteo quelli che nella comunità vivevano un servizio, quelli che nella comunità si davano da fare, per cui loro si scandalizzano perché si danno da fare, fanno, ma sembra che la zizzania vada avanti e non si può togliere la zizzania. Ma il giudizio ultimo non spetta a chi ha lavorato sul terreno sentendosi dire non estirpare la zizzania, perché saranno mietitori, altre persone che faranno l'intervento ultimo. Ad essi dirò, raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci e venga bruciata. Prima il grano buono viene seminato, poi la zizzania. Alla fine il giudizio si inverte. Prima viene bruciata la zizzania e il granaio invece, il grano raccoglietelo nel mio granaio. Dunque c'è un punto di riferimento sicuro, che è il mio granaio. La zizzania fino a quel momento sarà impastata con il grano e non possiamo pretendere di avere criteri per discernere e dire grano o zizzania. Possiamo dire che è una parabola che inquieta un po' o no? Il quieto no, ma in senso buono, devi andare a casa con delle domande, perché se no leggere serve per andare a casa con qualche domanda, no? E a me sembra che, ecco, l'orologio ha un difetto che gira, vorrei si fermasse, ma 10 minuti ce li ho ancora, dai. Posso? Ho l'autorizzazione, grazie. Prima osservazione e provocazione. Abbiamo due seminatori nella parabola, o no? Ma non sono sullo stesso piano. Allora cominciamo a dire che chi semina del buon grano, quando leggo la storia, non posso prenderlo sullo stesso piano di colui che semina il buon grano. Chi semina la zizzania, adesso evitiamo di dire, no, il detto comune, semina zizzania, non è questo, ma chi viene e cerca di rovinare il grano, è un seminatore anche lui. Abbiamo due seminatori, ma non sono sullo stesso piano. Bene e male non sono sullo stesso piano. Chi opera il bene non è come colui che opera il male. E su questo dobbiamo essere convinti profondamente tutti, e cioè il bene ha una sua lentezza, ha un suo modo di procedere, che non è nella stessa logica del potente. Purtroppo ci hanno insegnato nella scuola per tanto tempo che la storia si fa da un trattato all'altro, da un potente all'altro. Mi si permette una battuta, poi magari la cancelli, ma sono tutte balle. La storia è fatta dalla gente semplice, da quelli che hanno operato il bene nel silenzio, di nascosto, perché l'idea che abbiamo per la testa è che fare il bene sia, chissà, cambiare il mondo. Apri la porta del vicino, dai una mano a chi ha fame, perché l'idea di una macro grande storia che noi possiamo cambiare, buonanotte, non ci basterebbero 6 vite. Purtroppo a qualcuno, a certi livelli, bastano anche qualche anno, basta per distruggere tante cose. Ma è il bene che è come il grano, è lento. Insomma, ti chiedi il bene, quel respiro che non ha il male, perché il male si impone, il pugno, la botta. Invece il bene, direi, è una carezza, va adagio. E anche qui è una questione di fede, piaccio o non piaccio, ma non direi neanche di fede. Ce ne accorgiamo chi ha avuto figli, che se con i figli ti imponi, forse è meglio lasciar stare. Se invece fai capire che forse, magari fra una settimana, un mese, ecco, la pazienza di far crescere. Però, ripeto, i due seminatori non sono sullo stesso piano. La seconda osservazione che a me interessa è che la parte centrale che aveva questa domanda, rimanendo al testo biblico, di dove proviene la zizzania? È una domanda che ha una carica antropologica umana veramente profonda. Io faccio bene, prego, vado in chiesa, aiuto il prossimo. Come mai mi capita quello che mi capita? Dio da che parte sta? Perché? Come mai permette questo? Di dove viene la zizzania? Che è l'opposto del grano, che si contrappone al grano. La sofferenza, il male, il dolore, l'enigma del dolore. Ma se Gesù di Nazareth è vero che con la morte e la risurrezione ha instaurato questa regalità, questo mondo nuovo, perché continuiamo a sperimentare a volte tutto quello che sembra l'opposto? Di dove viene il male, potremmo dire? Lascio la domanda, perché è su questo che la parabola interroga. Poi magari ne discutiamo un momento. Allora, credo, è la terza osservazione, dobbiamo fermarci un momento e chiederci, alla luce di queste domande, in quale Dio crediamo? Ecco, io oggi ho usato sempre la parola Dio. Quasi sempre quando parlo dico il Dio di Gesù Cristo, che è un po' un altro discorso. Quando parlo di Dio, lo parlo avendo come un una lente davanti che è Gesù di Nazareth crocifisso, è lui che mi parla di Dio, è la sua storia che mi parla di Dio. Allora dire Dio sembra quasi dire un'entità suprema. Come conciliare il bene, il male, la sofferenza, il dolore? Dov'è Dio quando il Nazareno, per tutto quello che ha fatto, tutto il bene che ha compiuto, non mi risulta che abbia mai commesso alcun che di male, proprio per questo è inchiodato alla croce e dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è una domanda profondamente cristiana. Evitiamo di mettere, che ne so, l'acqua santa sulla sofferenza. Un momento, un momento. L'uomo che soffre è un'icona del crocifisso, punto. Poi il cammino da fare sarà tanto. Ma il Nazareno ha sperimentato quello che la parabola racconta. Ha seminato bene ovunque. Qual è l'esito? Immediato? Meglio, immediato. A fine vita? La croce. È una croce ironica, perché non solo è condannato come un maledetto da Dio, questo dobbiamo capirlo, proprio a Natale, quando siamo lì a fare tutte le belle poesie, belle, ci vogliono. Maledetto da Dio e in mezzo a due ladroni, due briganti, bello. Una icona del Nazareno così, a me dice tanto, in un Dio che sta sulla croce, dice vero Dio, vero uomo, veramente è Dio quell'uomo Gesù di Nazareth inchiodato alla croce che non scende e si fida del Padre. Quale volto di Dio? Ecco, la domanda deve rimanere dentro. Da ultima osservazione è che molto spesso noi vorremmo, anche quando preghiamo, almeno penso a me, che Dio rispondesse alle nostre domande in base a quello che noi vorremmo che Lui rispondesse alle nostre domande. Non è vero che Dio non ascolta, non è vero che Dio non ascolta la supplica dell'uomo sofferente e dolente, solo che invita l'uomo a guardare alla realtà in un momento, in una prospettiva diversa, tenendo presente che non si può dire che Dio non capisca l'uomo sofferente, perché vero Dio, vero uomo, certamente, ma proprio come vero Dio, vero uomo, ha sperimentato l'ultimo passaggio, che è la morte in croce, abbandonato da tutti, e qualcuno aggiunge anche, apparentemente abbandonato anche dal suo Dio. È un Dio perdente, è quel seme che sembra essere braccato dalla zizzania, ma non lo è, perché alla fine porta un frutto. Qual è il frutto? Tu mi metti a morte, io muoio per te. Questo è il capovolgimento di ogni schema, di ogni logica umana, di ogni zizzania, tutto quello che volete. Il Dio di Gesù di Nazareth è un Dio che, se lo incontri, stravolge tutto della vita. Mi fermo qui perché andrei avanti per un'ora ancora, ma non è il caso. Però vorrei capire solo se questo tipo di proposta è comprensibile, ma non perché non... Ah, perché sono fatto così, ecco, non sono uno, due, tre, quattro, alle tre del pomeriggio c'è il rischio di abbioccare qualcuno, no? Io ho preparato altre schede, quelle due schede sulla attesa, come vivere nell'attesa, per non essere uomini dell'attesa, ma uomini che vivono nel tempo presente, e poi ci eravamo anche un po' sentiti con questa prospettiva, ecco, per un percorso di riflessione, io avevo fatto questo, provo a guardare e dare in giro, che può essere un percorso fatto in quattro momenti, rispetto alle cose che ci siamo dette, gli eventuali fogli che vi verranno dati. Io direi che di fronte a una qualsiasi pagina, e anche a più pagine, fermarsi, rinnovarsi, partire, sperare. E quel partire sembra quasi partiamo e combattiamolo. Partire vuol dire che ci vuole un momento in cui rivediamo noi. Gesù ha chiamato i discepoli, ma non li ha chiamati, ha detto andate. Li chiamò perché stessero con lui. Allora, fermiamoci, rinnoviamoci nel cuore, nella mente, nella vita, mettiamoci in moto, perché se no, se continuiamo a dire che belle pagine del Vangelo, come sono interessanti, poi stiamo sempre seduti, no, non è Vangelo, questa è ideologia. Una cosa che io ripeto sempre, sarò noioso, il Vangelo non è un'idea, non è un insieme di buoni pensieri, non è un insieme di dottrina. Il Vangelo ti propone la storia di un uomo che vive in un certo modo e dice, vivendo così, la vita ha un senso. Ti muovi in questa prospettiva o no? Decidi, che bello, sta a te a scegliere. E Giovanni dice che il Nazareno, Dio, non condanna. È l'uomo che si condanna, perché l'uomo ha la possibilità di vivere una vita sensata, non vuoi viverla, sei libero di farlo. Io ti dico qual è la strada, scegli. Ma non puoi arrabbiarti se poi scegli tu la strada sbagliata, perché allora avremo ancora l'idea di un Dio mago, un Dio che ti fa andare fino a un certo punto, poi se sbagli strada, giù una bastonata, vai sulla strada giusta. No, non è così. Vai, il mistero della libertà. Ultimo, sperare. Se uno si mette in cammino, credo che abbia la speranza, ma anche lì, speranza se guardi nella direzione giusta, se guardi nella direzione dei potenti, non dei potenti, ma dei deboli, nella direzione del tuo vicino di casa o della mamma che tutte le mattine si alza, prepara il bambino, lo manda a scuola, va a lavorare. Questa è la speranza del Vangelo, Santo Cielo. Non i pulpiti, anche quelli. Non certe prediche, anche quelle. Non, mi fermo qui. E io qualche volta vorrei uscire dalle chiese sentendo, che bello, respiro. Il mondo va male, ma lo so, non ho bisogno di venire in chiesa per sentire che il mondo va male. Voglio sentire che c'è una foglia che sta, forse è il grano che sta spuntando. Vai, vai, fidati. Basta, perché sennò...